Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La guerra in Medio Oriente continuano massicci bombardamenti israelo-americani sull'Iran, che risponde colpendo i paesi attorno, ora anche l'Azerbaigian. Aiuti ai paesi del Golfo e a Cipro, ma non entreremo in guerra. L'Italia precisa la sua posizione sul conflitto. Nel giornale sentiremo anche un ex generale. Accelerare l'autorizzazione di prodotti fitosanitari omologati nell'UE dalle Camere, un altro passo in favore dell'agricoltura. L'opposizione da sinistra sconfitta. Tilo ha raggiunto i 25 milioni di passeggeri l'anno scorso, dal 2019 l'aumento è stato del 50%, una crescita che si spiega con l'aumento dell'offerta. Cominciamo ancora con la guerra in Medio Oriente, sesto giorno e non si intravede un rallentamento delle operazioni che anzi stanno coinvolgendo sempre più paesi. Israele continua a bombardare l'Iran, che a sua volta risponde prendendo di mira i vicini arabi e non solo, anche l'Azerbaigian è stato colpito. E allora per gli sviluppi sentiamo Manjula Bhatia.
C'è da dire che Israele e Stati Uniti appaiono davvero inarrestabili, significativo quanto affermato dal portavoce dell'esercito israeliano. Stiamo intensificando gli attacchi contro il regime iraniano, ha detto, regime che è vacillato fin dai primi colpi sabato, quando la leadership della Repubblica Islamica è stata neutralizzata. Il riferimento qui è all'uccisione della guida suprema Khamenei, i cui funerali sono stati intanto rinviati. La capitale iraniana continua ad essere bersagliata dai bombardamenti. L'Iran risponde, ma missili lanciati stamani contro Tel Aviv e Gerusalemme sono stati intercettati. Iran, che reagisce continuando anche a colpire disordinatamente i paesi del Golfo e non solo. Il Qatar ha subito un attacco missilistico, intercettato dall'antiaerea. Esplosioni ci sono state anche in Bahrain, mentre ad Abu Dhabi i resti di droni intercettati hanno provocato 6 feriti. Da segnalare che per la prima volta droni iraniani hanno raggiunto l'Azerbaigian. Qui sono rimaste ferite 2 persone. Dure le proteste dell'ex Repubblica Sovietica, affacciata sul Mar Caspio e confinante con l'Iran, che minaccia ritorsioni. Per quanto riguarda il traffico marittimo nel Golfo, praticamente bloccato, sono più di 200 i mercantili fermi vicino allo strategico stretto di Hormuz che i guardiani della rivoluzione e la forza pretoriana del regime iraniano dicono di controllare pienamente e affermano anche di aver colpito una petroliera statunitense che ha subito però solo leggeri danni. Infine c'è da aggiungere che si teme un possibile scenario da guerra civile in Iran. Questo è quanto ha riferito la responsabile della diplomazia europea Kaya Kallas, che è in contatto con i leader della regione. I curdi in particolare potrebbero cercare di approfittare della situazione per aprire un fronte interno e infliggere un ulteriore colpo al regime. Quella dei curdi è la minoranza meglio organizzata e starebbe ricevendo armi da Stati Uniti e Israele.
E anche l'Italia, dopo giorni tesi dovuti anche alla presenza del ministro della difesa Guido Crosetto a Dubai nel momento dell'avvio della guerra, anche l'Italia, dicevamo, ha portato questa mattina in Parlamento il tema del conflitto e del ruolo che il paese vorrà vestire in questo contesto. Confermato il sostegno ai paesi del Golfo e l'invio di un supporto marittimo a Cipro, sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
L'Italia non è in guerra e non lo sarà. Questa è la premessa che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto poco fa intervenendo alla Camera con il collega Guido Crosetto per dire sostanzialmente 3 cose. Che la situazione è molto grave e il livello di allerta nel paese è stato portato all'attacca massima. Che l'Italia fornirà sostegno ai partner strategici del Golfo e a Cipro dopo l'attacco con drone a una base britannica. E che il Parlamento sarà coinvolto in tutti gli aspetti, compreso l'utilizzo delle basi militari da parte degli Stati Uniti. La comunicazione dei due ministri questa mattina appunto alla Camera e poi nel pomeriggio al Senato è arrivata dopo l'incontro di ieri sera tra Giorgia Meloni e in separata sede Guido Crosetto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Entrambi sono saliti al Colle per condividere la posizione e il ruolo che l'Italia avrà in questo contesto di tensione e di guerra. E proprio in aula poco fa le opposizioni hanno criticato l'assenza della Presidente del Consiglio. Assenza fisica, questa mattina era in una radio privata per un'intervista, ma anche assenza rispetto ad un qualsiasi tipo di comunicazione. Il richiamo all'unità politica, ha detto il deputato Benedetto Della Vedova di Più Europa, dovrebbe farlo in un momento così delicato la Premier. Sappiamo cosa pensa Sanchez, cosa pensa Macron, cosa pensa Merz, ma non sappiamo cosa pensi Meloni. La discussione è tuttora in corso.
Questa dunque la posizione italiana. Abbiamo sentito l'Italia che ha innalzato il livello di allerta, che adesso è al massimo, e inoltre ci sono sul territorio basi militari date in uso agli Stati Uniti. Quali i rischi, quali le ripercussioni, le preoccupazioni, meglio, di questa situazione? Francesca Torrani ne ha parlato con il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e attualmente presidente della Fondazione ICSA, che analizza i principali fenomeni legati alla sicurezza interna ed esterna. Sentiamo l'intervista.
Generale Tricarico, abbiamo detto, l'Italia ha alzato al massimo il livello di guardia dopo l'inasprirsi della guerra e ha aggiornato il dispositivo di sicurezza. Che pericoli corre il Paese?
Ma guardi, io il grado di questa allerta massima, francamente, non ne ho contezza, no? Ma sicuramente in senso generale c'è un allarme diffuso, ma è infondata, si teme che il pericolo possa essere quello di un attacco dell'Iran, perché quello di cui oggi bisogna avere timore è del terrorismo, è uno strumento che è certamente nelle mani del regime iraniano, uno strumento che fino ad ora non sembra sia stato attivato, però certamente è uno strumento verso il quale bisogna prepararsi, non oggi ma già ieri e l'altro ieri.
Detto questo, l'Italia ospita diverse basi statunitensi, Aviano e Sigonella su tutte. C'è un rischio legato a questa presenza?
Guardi, la dizione che lei ha usato è quella che usano tutti in Italia, nessuno escluso, anche chi non dovrebbe usarla. Allora, in Italia ci sono delle basi italiane concesse in uso agli Stati Uniti, quindi non c'è un solo lembo del territorio nazionale che non sia, diciamo, tutelato dalla sovranità italiana e legato a delle condizioni per l'utilizzo da parte statunitense o di chiunque altro.
Grazie della precisazione, scusi la mia imprecisione generale. Dunque, queste basi italiane in uso agli Stati Uniti pongono o possono porre dei problemi all'Italia oppure no?
L'utilizzo di queste basi è legato solamente alle attività della NATO, quindi tutte le attività, le iniziative che si compiono deve essere in un quadro NATO, perché questi sono gli accordi, tutto il resto deve essere soggetto a permesso da parte del governo italiano. Questo è tutto. Allora, non c'è dubbio che qualunque, ripeto, qualunque, anche di dettaglio, iniziativa statunitense dal territorio italiano che non sia nel quadro della NATO deve essere autorizzata dal governo italiano.
Passando dal Parlamento?
Ma allora, credo che in momenti di così alta anche conflittualità politica il governo non esiterebbe a coinvolgere il Parlamento in una qualunque richiesta che dovesse venire da parte statunitense. Le dico che in ogni base, Aviano, Sigonella, eccetera, c'è un comandante italiano che deve avere la completa visibilità su quello che fanno gli statunitensi.
Generale, le basi italiane in uso agli Stati Uniti ospitano armi nucleari? Leggevo di sì ad Aviano.
Non lo so, ma se anche lo sapessi non glielo direi.
Va bene, torniamo per chiudere all'aumentato rischio di terrorismo che lei ha evocato all'inizio. A cosa bisogna essere particolarmente attenti?
Il terrorismo ha avuto un'evoluzione nelle tattiche utilizzate e quindi sarebbe sufficiente, diciamo, una chiamata alle armi di questi soggetti dormienti ma radicalizzati per poter prevedere qualche attacco isolato, però una capacità operativa tale da provocare un Bataclan io credo che non ci sia.
Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana. Veniamo adesso alle Camere federali, da dove oggi è giunta un'ulteriore spinta per l'omologazione accelerata dei nuovi prodotti fitosanitari. Dopo il nazionale anche gli Stati hanno infatti approvato un progetto parlamentare in questo senso, nonostante l'opposizione della sinistra. Da Berna, Alessio Veronelli.
Prodotti fitosanitari già autorizzati in paesi confinanti, in Olanda e in Belgio, dovrebbero in futuro essere disponibili più rapidamente anche in Svizzera. Dopo il Consiglio nazionale, oggi anche gli Stati hanno infatti adottato una modifica della legge sull'agricoltura, modifica indigesta, a sinistra, ma non solo.
Der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung und dem Schutz der Umwelt nicht genügend
recht. Una modifica che non tiene sufficientemente conto della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, ha argomentato la verde liberale Tiana Moser. Una modifica unilateralmente incentrata sugli interessi dell'agricoltura e che non considera in modo adeguato le caratteristiche del nostro paese, come la geografia ristretta, una fitta rete di corsi d'acqua, pendii ripidi e precipitazioni elevate e intense. Per la maggioranza di centrodestra, la crisi in cui vive l'agricoltura elvetica è però tale da giustificare questo adeguamento, peraltro sostenuto dal governo.
Il est important de simplifier les procédures pour être le plus efficient possible.
Le procedure vanno semplificate per essere più efficaci, ha dichiarato la consigliera federale Elisabeth Baumschneider. Da anni in questo contesto il governo vuole avvicinarsi a livello legale e procedurale all'Unione Europea, dove in effetti vigono norme di autorizzazione più snelle. In Svizzera al momento sono centinaia le pratiche pendenti e il disegno di legge intende rafforzare la capacità produttiva del settore agricolo, consentendo di sostituire i vecchi pesticidi con nuovi prodotti. Rispetto al Consiglio nazionale, gli Stati vogliono però un'omologazione automatica in caso di urgenza, purché le disposizioni legali in materia di protezione dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente del paese di origine del prodotto siano equivalenti al diritto elvetico. Per risolvere questa divergenza, il dossier tornerà alla Camera del Popolo.
Premiare chi vuole lavorare oltre l'età pensionabile. Questo è l'obiettivo di una mozione approvata tacitamente sempre questa mattina dal Consiglio degli Stati per far fronte alle sfide demografiche attuali. Un obiettivo di cui è già previsto, terrà conto la prossima revisione AVS 2030. Il contributo da Berna di Johnny Canonica.
È toccato al PLR lucernese Damian Müller illustrare ai colleghi il perché la Commissione della Sicurezza Sociale ha preparato questa mozione. Ci troviamo di fronte a sfide demografiche. L'aspettativa di vita aumenta, i baby boomer vanno in pensione e allo stesso tempo manca personale qualificato. Oggi circa un quarto dei pensionati continua a lavorare. Si tratta di circa 190.000 persone. Chi lavora più a lungo dovrebbe trarne vantaggio e chi va in pensione prima dovrebbe sostenere i costi effettivi. Questo è giusto ed equo per tutte le generazioni. La proposta incarica quindi il Consiglio federale di rafforzare due leve centrali nella prossima revisione della legge sull'AVS. In primo luogo, aumentare le rendite di chi vorrà lavorare anche dopo i 65 anni. Poi, mantenere o addirittura aumentare l'attuale tasso di riduzione della rendita del 6,8% all'anno in caso di prepensionamento. Da parte sua, la consigliera federale Elisabeth Baumschneider ha ricordato che lo scorso novembre il Consiglio federale ha adottato le linee guida della riforma AVS 2030, che già contengono quanto chiede la mozione. Il Consiglio federale prevede in particolare di abolire l'età massima di 70 anni nell'AVS e di aumentare la franchigia contributiva, ha affermato la capa del Dipartimento federale dell'Interno. L'esecutivo ha inoltre previsto di rendere meno attraente il pensionamento anticipato applicando tassi di riduzione incentivati e non più semplicemente differenziati in base al reddito. Tutti argomenti che hanno convinto il Consiglio degli Stati ad approvare la proposta.
E sempre da Berna, un'ultima ora, l'iniziativa popolare sulla neutralità deve essere respinta. Il Consiglio nazionale si è allineato stamane su questo punto alla posizione del governo e degli Stati dopo un lungo dibattito iniziato nel tardo pomeriggio di ieri. Molto discussa l'idea di un controprogetto diretto, per finire anche questa respinta. La disoccupazione è rimasta pressoché stabile nel mese di febbraio. Il tasso dei senza lavoro comunicato dalla Segreteria di Stato per l'economia è infatti rimasto al 3,2% con circa 151.000 iscritti agli uffici regionali di collocamento. I dettagli con Marzio Minoli.
In termini assoluti, febbraio ha visto diminuire il numero di disoccupati, 1.200 persone in meno rispetto a gennaio, cifra che non modifica la percentuale dei senza lavoro, che si fissa dunque al 3,2%. Come sempre la SECO sottolinea come il numero di disoccupati riguarda solo coloro iscritti agli uffici regionali di collocamento e dunque non tiene conto di chi ha esaurito il diritto all'indennità. Analizzando i dati regionali, anche il Ticino segue la tendenza nazionale, ma in questo caso c'è una diminuzione della percentuale, che passa dal 3,3% di gennaio al 3,2% di febbraio, con 5.400 disoccupati. Per quel che riguarda i Grigioni, invece, si passa dall'1,6% di gennaio all'1,5% di febbraio. In questo caso, gli iscritti agli URC sono 1.700.
Dal Ticino, infortunio sul lavoro a Contone, dove nella notte un operaio di 49 anni è stato urtato da un treno in transito. L'uomo, un italiano domiciliato in Leventina, ha riportato gravi ferite, ma la sua vita non è in pericolo. In base a una prima ricostruzione, stava svolgendo dei lavori nell'area di un cantiere ferroviario. All'arrivo di un convoglio merci e, nonostante l'avviso di allarme, si è trovato fuori dalla zona di sicurezza e in seguito all'urto con il treno è stato sbalzato per alcuni metri. Sempre in Ticino, Tilo ha presentato le cifre sui passeggeri del 2025, sono cifre ancora in crescita. La società che gestisce il traffico ferroviario regionale in Ticino e Lombardia ha trasportato 25 milioni di passeggeri, quasi il 4% in più rispetto al 2024. Ogni giorno, mediamente, oltre 74.000 persone hanno usato un treno Tilo. In ottobre è stato registrato il picco massimo con 87.700. Sentiamo il direttore di Tilo al microfono di Nicola Lund.
Dennis Rossi, è una crescita in qualche maniera sostenibile?
Sì, la crescita è sicuramente sostenibile perché è sostenuta dagli investimenti fatti negli anni passati, quindi ci sono stati grossi investimenti, un aumento dell'offerta e anche la domanda di trasporto è cresciuta di conseguenza.
Avete delle prospettive di ulteriore crescita che siano ancora sostenibili proprio in base alle infrastrutture che ci sono?
Non credo che avremo in Ticino ancora delle grandissime crescite, qui gli investimenti sono stati fatti, credo che avremo nel prossimo futuro qualche collegamento in più verso la Lombardia e questo porterà nuovi passeggeri in Lombardia rispettivamente nel traffico transfrontaliero. Noi abbiamo visto questo grosso aumento dopo l'FMV, quindi la Mendrisio Varese, e soprattutto dopo il CENIO, dove siamo cresciuti anche per due anni di fila del 15% all'anno. Era logico che non sarebbe stato per sempre così e infatti adesso le crescite sono ancora sempre sostenute, ma negli ultimi due anni percentualmente sono state minori.
Ecco, le chiedo se non siete un po' vittime, ma quasi anche del vostro successo, perché comunque segnalate nel vostro comunicato che è calata la puntualità. È un segnale questo?
Non direi per lo scorso anno, perché lo scorso anno c'è stato un leggero calo, ma tengo a precisare che abbiamo perso poco più di mezzo punto percentuale sulla puntualità. Le motivazioni non sono tanto legate al traffico in se stesso, ma piuttosto o ai cantieri, che sono stati molti lo scorso anno, o ad altri fattori, tra cui per esempio in Lombardia anche purtroppo qualche sciopero che spesso disturba, quindi sono fattori piuttosto esogeni rispetto alla nostra attività.
Malati di cancro e, come se non bastasse, anche un infarto. Una situazione che negli ultimi anni capita a sempre più persone, complice l'aumento della speranza di vita. Una vera sfida per oncologi e cardiologi chiamati a trovare cure adatte. Ora un nuovo strumento sviluppato dall'Università di Zurigo permette ai medici di meglio gestire queste situazioni. Ma ci dice di più Manuele Ferrari.
I passi avanti fatti dal mondo della medicina nella lotta contro il cancro permettono di allungare la vita a sempre più persone.
Durch bessere Therapien leben immer länger, werden immer älter und deshalb erleiden sie immer mehr Herzinfarkte.
E invecchiando, spiega il dottor Florian Wenzel, ricercatore dell'Università di Zurigo, aumenta il numero di coloro che subiscono un infarto.
Man weiß noch überhaupt nicht, wie man die am besten behandelt.
Il problema, spiega il medico, è che ancora non si sa come curare al meglio chi si trova in tale situazione. Da qui il lavoro di ricerca svolto dal suo team e la creazione di un nuovo strumento. Innanzitutto sono stati analizzati i dati di oltre 1 milione di persone ad aver subito un infarto nell'ultimo ventennio in Inghilterra, Svezia e Svizzera. Di questi, circa 50.000 avevano il cancro e quasi un terzo di loro è morto nei 6 mesi seguenti l'attacco di cuore.
Man kann jetzt nicht genau sagen, wie viel unsere Arbeit das Überleben und die Qualität des Überlebens.
Noi non siamo in grado di dire se il nostro lavoro permetterà di allungare o migliorare la qualità di vita delle persone. Ciò che possiamo affermare è che i medici hanno ora a disposizione uno strumento che permette loro di stabilire per ogni paziente, basandosi su dati oggettivi, quali sono le cure più adatte. I dati della persona vengono inseriti in questo tool e l'intelligenza artificiale permette di confrontarli con situazioni simili, analizzare quali cure hanno avuto quali effetti o ancora di stabilire quali rischi nascondono determinati interventi. Un esempio concreto: in caso di infarto, per evitare la creazione di trombi e ostruzioni, vengono usati degli anticoagulanti. Ciò può rappresentare dei problemi nel caso sia necessario rimuovere rapidamente un tumore. La combinazione dei dati con le malattie e le cure permette di valutare la probabilità, ad esempio, che il paziente subisca a breve un secondo infarto e agire di conseguenza, ma allo stesso modo permette di valutare possibili ripercussioni nel caso nel corpo fossero presenti metastasi. Tra gli ospedali ad usarlo, quello universitario di Zurigo. Le reazioni dei medici, sottolinea il responsabile del progetto, sono molto positive e anche gli esperti del settore al momento sono entusiasti. Per la prima volta ricevono infatti informazioni oggettive standardizzate in modo automatizzato. In ottica futura, conclude il dottor Florian Wenzel, ciò permetterà di curare in modo mirato e di usare i dati per studi clinici.
Ed è tutto, vi lascio allo sport.